Nel capitolo 3 dell'Epistola di Paolo ai Romani vogliamo iniziare la lettura dal verso 21. Romani capitolo 3 dal verso 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non vi è distinzione. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per qual legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. E Dio, egli forse soltanto l'Iddio dei giudei? Non è egli anche l'Iddio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili, poiché v'è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimenti mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. C'è un versetto in questo passo che abbiamo letto che ritorna frequentemente nei nostri sermoni e nelle nostre conversazioni. Il versetto 23. Difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Sia lodato il nome del Signore. E ogni volta che io leggo questo passo della Scrittura non posso fare a meno di far notare che il piano della salvezza, il ministero della redenzione, viene presentato dall'Apostolo Paolo in un modo preciso, chiaro, schematizzato in maniera da essere comprensibile a tutti, anche a coloro che non hanno familiarità con la parola di Dio, anche a coloro che non hanno forse una cultura religiosa. E anzi, proprio per costoro, questo passo parla, e parla esplicitamente per dichiarare che non è affatto vero che la teologia dell'Evangelo è astrusa e complicata e riservata soltanto ad una determinata classe di persone. Ho avuto occasione di ricordare anche recentemente, in una riunione all'aperto, che molti e molti si allontanano dalla parola di Dio, rifiutano il messaggio e la testimonianza cristiana adducendo come giustificazione che non lo comprendono, non è per loro, non hanno una cultura sufficiente per intendere la parola di Dio, per approfondirla, e quindi lasciano ad altri il compito di interpretarla. Sono disposti ad accettare l'interpretazione che viene da una chiesa più o meno ufficiale, più o meno di Stato, ma non sono disposti a prendere nelle mani una copia dell'Evangelo, a cercare da loro stessi la conoscenza di Dio e della sua volontà. Proprio parlando a costoro abbiamo avuto tante volte la possibilità di far notare, anche in questa sera posso far notare, che invece la teologia dell'Evangelo è estremamente semplice, chiara e comprensibile a tutti, e non potrebbe essere diversamente. Il Signor Gesù stesso un giorno, elevando il suo viso in alto, glorificò e lodò il nome del Padre esprimendosi con queste parole: io ti rendo lode e gloria, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascoste queste cose ai savi e agli intendenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Ai piccoli fanciulli, perché l'Evangelo è semplice, perché si esprime in una forma elementare, perché espone delle verità accessibili a tutti. E i savi e gli intendenti non accettano, non comprendono, non approfondiscono il messaggio dell'Evangelo, perché lo complicano con la loro cultura, con l'intelligenza che vogliono continuamente esercitare in una determinata direzione, in opposizione alla luce e alla rivelazione di Dio. Ma i semplici, i piccoli fanciulli, coloro che hanno un cuore sincero davanti a Dio, possono comprendere sempre il messaggio dell'Evangelo. Ho detto la teologia dell'Evangelo, che in fondo è articolata in 4 punti principali che Paolo ci ricorda proprio in questo breve passo della sua epistola ai Romani. Quante volte abbiamo ricordato questi 4 punti fondamentali? Abbiamo bisogno di ricordarli per la nostra edificazione cristiana, per sviluppare la nostra conoscenza nel Signore, ma abbiamo bisogno anche di ricordarli per predicare la parola di Dio, per annunziare il messaggio della verità. Infatti il messaggio deve essere fondato su questa articolazione, su questi 4 punti fondamentali. Il primo è: tutti hanno peccato, tutti hanno peccato. Gli uomini sono purtroppo schiavi del peccato, perché sono caduti nel peccato, lo hanno accettato volontariamente, lo hanno scelto dopo aver compiuta una decisione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Purtroppo anche questo è vero, noi lo riscontriamo nella nostra esperienza ministeriale, lo riscontriamo anche nella nostra esperienza umana e sociale. Gli uomini non possono salvarsi da loro stessi, e questo è un altro punto fondamentale, non ne hanno la capacità per loro stessi e non hanno la capacità per gli altri. Quindi se l'uomo non può compiere la propria redenzione, è chiaro che neanche le istituzioni umane, i mezzi offerti dall'uomo, possono essere uno strumento di salvezza. Ma se l'uomo non può salvarsi, Dio ha provveduto in Cristo Gesù un perfetto salvatore. C'è un mezzo di redenzione per tutto il genere umano. Tutti gli uomini possono essere salvati ed ogni uomo può essere salvato. E per essere salvati basta accettare il dono di Dio offerto nel suo santo figliuolo. 4 punti semplici possono essere compresi da tutti e noi possiamo esprimerli con grande semplicità, perché questo è il messaggio dell'Evangelo, questa è la teologia della grazia di Dio in Cristo Gesù, il suo figliuolo. Ma vogliamo approfondire un po' questi 4 elementi e considerarli separatamente alla luce della parola di Dio. Tutti gli uomini hanno peccato. Attenzione, l'Apostolo Paolo, anche questo lo abbiamo fatto notare molte volte, non si riferisce al peccato originale. Noi non crediamo alla dottrina del peccato originale secondo il concetto cattolico, vero? Noi crediamo, per esempio, che dei piccoli bambini è il regno dei cieli. Il Signore accetta tutti coloro che si trovano ancora in uno stato, in una condizione di innocenza. Qui parla del peccato personale, del peccato individuale, del peccato commesso responsabilmente dall'individuo. E la parola di Dio è estremamente chiara su questo punto. Non ci sono equivoci, non c'è possibilità di malinteso. Tutti hanno peccato. Se viene qualcuno a voi per dichiarare che non ha peccato, che è una persona retta, che è una persona pura, che è una persona onesta, continuate a mettergli davanti questo verso della parola di Dio. Ci stanno 2 affermazioni di fronte, l'affermazione dell'uomo e l'affermazione di Dio. Noi rifiuteremo sempre l'affermazione dell'uomo per accettare l'affermazione di Dio. Noi diremo con Paolo: ogni uomo è bugiardo, ma il Dio è verace, è sempre verace, perché tutti gli uomini hanno peccato. Attenzione, noi sappiamo che il peccato è la trasgressione della legge e quindi potremmo frettolosamente concludere che hanno peccato soltanto coloro che avevano una conoscenza della legge, in questo caso della legge di Dio, e noi ci riferiremmo al popolo di Israele. Avevano ricevuto la legge di Dio, erano stati illuminati intorno alla sua volontà. Il Signore aveva parlato, aveva dato loro i suoi comandamenti, e anzi l'Apostolo Paolo ci ricorda in questa medesima epistola ai Romani che a loro furono affidati gli oracoli di Dio. Quindi, illuminati dalla legge di Dio, erano responsabili di fronte alla conoscenza della sua volontà, avevano ricevuto rivelazioni delle sue vie, dei suoi piani, dei suoi programmi, dovevano responsabilmente accettare quella conoscenza ed impegnarsi per attuare la volontà di Dio. Ma l'Apostolo Paolo, proprio in questa epistola ai Romani, mette ben in evidenza che proprio gli ebrei, ed egli stesso era ebreo, non si sottrae, non si tira indietro, proprio gli ebrei, illuminati dalla legge di Dio, dai comandamenti di Dio, si sono resi colpevoli di peccato trasgredendo quella legge, trasgredendo quei comandamenti, gettando dietro le loro spalle le buone parole pronunciate dalle labbra del Signore. E allora in questo caso tutti gli altri, i gentili, i pagani, non hanno peccato perché non hanno avuto conoscenza della legge di Dio. Ma anche su questo punto la parola è precisa, inequivocabile. Tutti gli uomini hanno una legge. Quando non hanno conoscenza della legge di Dio, dei suoi comandamenti, si trovano ugualmente di fronte ad una legge. Ed è una legge, oh cari, scolpita dentro di loro, la legge della loro coscienza, quella legge che li giudica in ogni istante. E proprio in conformità alla legge della coscienza, tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Non è affatto vero che ci sono uomini esenti da peccato. Voi incontrerete sempre individui pronti sul terreno della polemica a dichiarare che non si sentono colpevoli di cosa alcuna, cercano di attenersi ai dettami della propria coscienza, di operare secondo le norme della convivenza civile. Ma parlare è facile, tutti possono dichiarare quello che vogliono, ma il Dio conosce il cuore, il Dio conosce ogni individuo, perché conosce persino ogni filo di erba, ed è scritto nella parola del Signore che egli sa il numero dei capelli che sono sul nostro capo. E dopo aver esaminato gli uomini, ed anche questo è scritto nella parola di Dio, che egli ha detto: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E la dimostrazione ce l'abbiamo ogni giorno vicino a noi, davanti a noi, proprio nell'esperienza degli uomini, gli uomini che in questi giorni, nella nostra generazione, hanno perso il senso del pudore, hanno perso il senso, cari, possiamo dire, della convivenza civile, hanno in un certo senso mortificati anche i sentimenti più naturali. Eppure, nonostante che noi nelle strade assistiamo a tanti spettacoli orribili, che ci fanno in un certo senso ripugnanza, eppure continuiamo a vedere uomini, donne che si nascondono per compiere altre opere, per consumare altre azioni. Questi uomini spudorati, queste donne, o cari, che non hanno più il senso della decenza, continuano a nascondersi, continuano a cercare l'oscurità. Non soltanto i criminali, non soltanto i ladri, non soltanto coloro che si macchiano di colpe, o cari, condannate e bollate anche dal codice umano, ma anche gli altri cercano l'oscurità, cercano le tenebre per consumare le loro azioni, per perpetrare le loro opere, a dimostrazione del fatto che il peccato è un fenomeno universale. Possiamo forse differenziarlo in questo modo, che gli uni peccano in una maniera e gli altri peccano in un'altra maniera, che alcuni sono soggiogati da certi vizi e da certe passioni, mentre altri sono schiavi di altre vizi e di altre passioni. Possiamo anche ammettere che per qualcuno il numero dei peccati è maggiore e per altri è minore, ma indipendentemente da questi cataloghi, da queste differenziazioni, da queste classificazioni, rimane un fatto che tutti hanno peccato e tutti continuano a peccare. Continuano a peccare. Se il mondo è tormentato, angosciato, se ci sono problemi assillanti a tutti i livelli, nel seno della società e sotto tutti i cieli, ci sono in conseguenza del fatto che il peccato regna. lo vediamo crescere, lo vediamo dilatarsi, lo vediamo assumere degli aspetti, o cari, veramente terrificanti, che ci inorridiscono, che creano un clima di terrore, di spavento nel seno della società. Ma il fatto rimane sempre quello dichiarato dalla parola di Dio: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Noi, guardando gli uomini nel viso, non scorgiamo più l'immagine di Dio, quell'immagine che rendeva il volto risplendente, sereno, luminoso, quell'immagine che Dio aveva messo nella sua creatura perché potesse nel creato essere la dimostrazione del suo amore, della sua santità, della sua sapienza. È vero che questa immagine è stata deformata sin dal principio, nella prima ribellione, nella prima disubbidienza, ma è anche vero che nel corso del tempo, nell'avvicendarsi, cari, delle azioni umane, dei fatti umani, questa immagine è stata sempre più deformata, sempre più coperta, ed oggi noi non possiamo vedere nell'uomo l'immagine di Dio. Ci scorgiamo forse l'odio, il rancore, l'egoismo, la frode, la disonestà, quante altre cose potrei aggiungere, ma non l'immagine di Dio. Ma non è soltanto in questo senso che l'uomo è privo della gloria di Dio. La gloria di Dio, cari, è il possesso del cielo nel cuore, nella propria vita. Quindi quando parliamo della gloria di Dio, noi parliamo della vita eterna, nel senso biblico della parola. Parliamo della vita come comunione con Dio, come colloquio con Dio. Parliamo della vita come gioia di Dio dentro di noi. Parliamo della vita come presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Parliamo della vita come autorità per camminare nei sentieri del bene. Parliamo della vita come fede autentica. Parliamo della vita come speranza calda e luminosa. Questa è la gloria di Dio. Solo questa è la gloria di Dio. Ma gli uomini sono privi della gloria di Dio, perché il peccato ha deformato la personalità umana, ha alterato la fisionomia dell'individuo, ha distrutto in lui tutti i tratti, tutti gli elementi che Dio aveva suggellato nella sua personalità. L'angoscia, il dolore, lo spavento, la sofferenza, ma sono fenomeni che noi incontriamo veramente sotto ogni cielo, indipendentemente dalle condizioni delle nazioni e degli individui. Non è affatto vero che la pace e la gioia sono carenti soltanto nei paesi poveri, nei paesi involuti, nei paesi che non hanno risorse. Anche là dove la ricchezza abbonda, anche nei paesi industrializzati, anche in quei paesi dove la popolazione può ottenere tutto, manca la gioia. C'ha i beni del mondo, gli elementi, o cari, della vita presente, ma non possiede la pace di Dio, non possiede quell'allegrezza che è posseduta soltanto da coloro che hanno ospitato il Dio nel cuore, che hanno avuto un incontro con Lui e che hanno sperimentato la sua potenza che salva. Parlo dei cristiani, vero? Ma dei cristiani veri. Poco fa, nello studio biblico che abbiamo avuto nella classe degli adulti della scuola domenicale, abbiamo distinto tra i sedicenti cristiani e gli autentici cristiani, tra un cristianesimo approssimativo ed apparente e un cristianesimo originale. E io sto parlando adesso dei cristiani veri, quei cristiani dei quali Paolo poteva scrivere. Leggiamo questo nel capitolo 3 della sua seconda epistola ai Corinti: e noi tutti, riguardando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati alla stessa immagine di gloria in gloria per lo Spirito del Signore. Abbiamo trovato la gloria, ma una gloria crescente, progressiva, una gloria che si sviluppa nella nostra esperienza e che non soltanto ci fa somigliare sempre di più al nostro Signore, ci rende simili a Lui, illumina il nostro volto, la nostra vita. ma riempie la nostra personalità del cielo, della gloria del cielo, della benedizione del cielo, dell'autorità del cielo. E d'altronde è ovvio che sia così, perché i redenti sono destinati al cielo e anticipano questa esperienza in loro stessi. Il cielo già è dentro di loro, in attesa che loro entrino nel cielo. Sia benedetto il nome del Signore, la gloria del Signore. Ma tutti quelli che hanno peccato sono privi della gloria del Signore. Possono anche essere dotati di tutte le risorse umane, e molti sono dotati di queste risorse, e mi riferisco alla grandezza del presente secolo, alla gloria del mondo, e mi riferisco alla ricchezza, alla potenza che si può avere, o cari, a livello umano. Sono dotati di queste cose, ma a che cosa servono queste cose? Leggevo proprio un'altra volta questa mattina le parole di Gesù: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi fa perdita dell'anima sua? Il mondo non può pagare l'anima. Le ricchezze del mondo, le possessioni del mondo non possono essere messe a confronto con le realtà del cielo, con la gloria che il Dio dà a tutti coloro che lo amano e che aprono il cuore nella sua presenza. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e non possono salvarsi, non riescono a salvarsi. Molti cercano di salvarsi, vero? Tentano di salvarsi attraverso gli strumenti e i mezzi che vengono offerti o cari dalla società. Possiamo parlare della cultura. Tanti e tanti anni fa io ho sentito dire da un giovane molto colto: verrà il tempo che gli uomini non avranno più bisogno della religione, anzi saranno redenti dal concetto della religione, perché la cultura si svilupperà fino al punto che nessuno sentirà più il bisogno della religione. E può anche essere che avvenga questo, perché il diavolo c'ha tanti strumenti e li usa con potenza, e l'uomo potrà anche non sentire più il bisogno della religione, ma in quel giorno ancora di più si accorgerà di aver bisogno di tutto, di aver bisogno di pace, di aver bisogno di gioia, di aver bisogno di fede, di aver bisogno di speranza. Qualcuno potrà chiedersi: ma come può l'uomo che si è liberato dalla religione sentire il bisogno della fede e della speranza? Eppure è proprio così. Non so se voi sapete che proprio nei paesi cosiddetti materialisti, atei, oggi c'è un risveglio, una ricerca delle realtà dello spirito, alla ricerca di una fede, alla ricerca di una speranza. Perché? Perché c'è un vuoto interiore, un bisogno nel profondo del cuore, e gli uomini vogliono riempire questo vuoto, vogliono appagare questo bisogno interiore, e cercano brancolando nel buio. Eppure Dio è vicino ad ognuno. Paolo afferma, ricordiamo il suo sermone nella città di Atene, che in Lui siamo, in Lui ci muoviamo, in Lui viviamo. Gloria al nome del Signore, è vicino ad ognuno. Ma gli uomini non possono salvarsi da loro, assolutamente. Anche a questo riguardo voglio servirmi di un'illustrazione molte volte usata proprio a riguardo di questo soggetto. L'uomo assomiglia al povero viandante che in maniera malaugurata è andato a finire nelle sabbie mobili. Immaginate l'individuo che affonda, che affonda, che affonda. Naturalmente egli tenta di liberarsi, tenta di salvarsi, per questo si agita, per questo compie degli sforzi. Ma a che cosa servono quegli sforzi? Più si agita e più egli affonda in fretta, e più egli accelera questo processo mortale per la sua vita, perché non c'ha un fondamento sotto i suoi piedi, una cosa a cui appigliarsi, e continua a affondarsi. Ebbene, se egli non può salvarsi da solo, non può essere salvato neanche da un altro individuo che come lui si trova nelle sabbie mobili. E questa è la condizione di tutti gli uomini. E infatti dobbiamo noi credenti concludere, alla luce della parola di Dio, che se ci fosse stato un solo uomo capace di salvarsi o di salvare gli altri, e Dio non avrebbe mandato Gesù Cristo, il suo figliuolo, a morire sulla croce del Calvario. Il Dio ha guardato dall'alto dei cieli, è scritto in un salmo, e ha visto che tutti erano guasti, si erano corrotti, nessuno aveva la salute di Dio e nessuno poteva comunicare la salute di Dio, perché gli uomini si sono resi schiavi del peccato. È scritto sempre nella parola di Dio che noi ci rendiamo servi a colui a cui serviamo. Serviamo al peccato, diveniamo servi del peccato, e il genere umano è diventato schiavo del male, schiavo del peccato. Satana, e noi crediamo all'esistenza di Satana, non è disposto a lasciare in libertà quelli che stanno nella sua mano, e quelli che stanno nella sua mano sono più deboli di lui, non riescono con le loro forze a affrancarsi, a redimersi. Questa è la condizione dell'uomo, questa è la condizione di ogni uomo. Tu che sei posseduto da vizi, da passione, forse puoi mettere anche tutta la tua buona volontà, le tue pie intenzioni per purificarti, per emendarti, e in qualche maniera riuscirai a correggerti, forse a modificare un po' il tuo comportamento, ma non riuscirai a sciogliere i tuoi legami, non riuscirai a liberarti dal peccato, e non ti libererà la cultura, e non ti libererà la scienza, e non ti libererà la religione intesa nel senso comune di questa parola, e non ti libererà la morale corrente, e non ti libererà nessuno, e non ti libererà nessuna cosa, perché tutti gli uomini si trovano in questa triste e tragica condizione. Ma se l'uomo non si può liberare da solo e non può liberare il suo fratello e il suo simile, il Dio ha provveduto un Salvatore perfetto, Cristo Gesù, il suo figliuolo, quell'Iddio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Gesù è venuto per compiere un'opera, e per parlare dell'opera di Gesù avremmo bisogno, vero, non soltanto di un'ora, di due ore, di una serata, ma avremmo bisogno dell'eternità. Gloria al nome del Signore. Ma in sintesi possiamo ricordare che Gesù è venuto per prendere il posto del peccatore sulla croce. Gesù è venuto per inchiodare il peccato nella sua carne. Gesù è venuto per morire per coloro che erano morti. Gesù è venuto per risuscitare e dare la vita a tutti coloro che credono in Lui. Gesù è venuto per prendere il posto del peccatore sulla croce. Quando Gesù doveva essere crocifisso, Pilato lo presentò alla folla di Gerusalemme a fianco di un criminale. E quel criminale ero io, e quel criminale eri tu, e quel criminale eri anche tu. Si chiamava Barabba, vero, figlio del padre, ma in realtà non era più figlio del padre, perché con i propri crimini, con i propri peccati, aveva oltraggiato il nome del padre. Gesù stava di fronte alla folla, c'era una sola croce che doveva essere ancora occupata. Uno doveva salire su quella croce, e quell'uno doveva essere Barabba, o, come ho detto poco fa, dovevi essere tu, dovevi essere tu, dovevo essere io. Ma Barabba non è stato inchiodato sulla croce. Un altro ha preso il suo posto, è stato inchiodato su quel legno infamante, ha sofferto e ha sofferto per lui. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il mio Salvatore, il tuo Salvatore, il tuo Salvatore, egli è morto. È sempre Paolo che dice: se uno è morto per tutti, vuol dire che tutti erano morti. Gesù non è venuto a morire per alcuni, è venuto a morire per tutti, perché tutti erano morti, ma egli è morto affinché coloro che erano morti nei falli, nei peccati, morti moralmente, morti spiritualmente, avessero avuto vita in lui, per l'offerta della sua vita e del suo sangue. E su quella croce egli ha inchiodato il peccato, letteralmente inchiodato il peccato, perché diciamo con le parole dei Romani: il peccato non vi signoreggerà, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia, perché Cristo ha inchiodato il peccato sulla croce. Egli è morto per noi, ma è anche risuscitato per noi. parole meravigliose. Egli è stato dato per le nostre offese ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Giustificati adunque per fede, noi abbiamo pace presso il Dio per Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Un'opera perfetta che, applicata alla vita del peccatore, compie questa azione meravigliosa, lo redime, lo rigenera, lo santifica, fa di un povero peccatore separato, lontano da Dio, un figlio di Dio, un santo di Dio, un santo che realizza la gloria di Dio. Parlevamo poco fa, mi riferisco sempre allo studio che abbiamo avuto nel pomeriggio, delle caratteristiche di questa salvezza. Possiamo proprio dire che la prima caratteristica dell'uomo redento è la gioia, l'allegrezza. Parlevamo di quel carceriere della Macedonia che poco prima stava per suicidarsi e poi, illuminato dal messaggio dell'Evangelo, ha aperto il cuore a Gesù Cristo e giubilava per aver creduto insieme a tutta la sua casa al nome del Signore. Quale trasformazione, cambiamento radicale! Un uomo angosciato, disperato, stava per togliersi la vita, oscurità intorno di sé e dentro di sé, e adesso nella gioia, nell'allegrezza spirituale, ha una felicità nel cuore perché ha una fede nel cuore, ha un'allegrezza nell'anima perché ha una speranza nell'anima. Egli è un figlio di Dio e sa che il suo nome è scritto nel libro della vita in cielo. Non poteva salvarsi da solo, ma Cristo è venuto come suo Salvatore. Ma questo Salvatore divino, Salvatore di tutti gli uomini, Redentore del genere umano, diventa il Salvatore soltanto di coloro che lo lasciano entrare nel cuore, che lo accettano per fede, cioè che, riconoscendo il proprio bisogno, il proprio stato di peccato, d'angoscia, di disperazione, di separazione da Dio, volgono l'occhio della fede verso il Calvario, verso l'espressione più alta e più sublime dell'amore di Dio, per contemplare in Gesù Cristo quell'amore infinito ed eterno. E dopo aver contemplato sono pronti a dire: Signore, ti voglio accettare anch'io come Redentore della mia vita. Voglio partecipare a quest'opera meravigliosa di salvezza. Anch'io voglio ricevere la tua gloria nell'anima per possederlo nel corso della vita e poi per tutta l'eternità. Io credo al sacrificio che hai compiuto per me e lo accetto in questo momento. C'è qualcuno che in questa sera vuol fare questa decisione davanti al Signore? Vuol lasciare entrare Gesù nel cuore? Vuole confessarlo come il proprio Salvatore? C'è qualcuno che vuole essere liberato dal suo peccato, redento dalle vie del male? C'è qualcuno che desidera che proprio in questa sera il suo nome venga scritto nel libro della vita in cielo? Noi vogliamo pregare per te, amico. Vogliamo pregare per te, sorella. Alza la tua mano e noi pregheremo per te. Iddio ti benedica, Iddio ti benedica. Chi vuole in questa sera dire: Signore, ti voglio accettare come il mio Salvatore, alzi la sua mano e noi pregheremo. Iddio ti benedica, Iddio ti benedica. Non vi vergognate, io chiedo questo gesto soltanto perché impegni voi davanti al Signore e noi vi vogliamo presentare in preghiera nella sua divina presenza. C'è ancora qualcuno che vuole alzare la mano per dire: prega per me, fratello, pregate per me. Iddio ti benedica, Iddio ti benedica. Iddio benedica ogni decisione che si compie nella presenza del Signore. Tutti uniti, prostriamoci davanti a Lui. Amen.